Allora, buonasera a tutti i presenti, buonasera ai consiglieri, al signor sindaco, alla dottoressa Sartori che ci assiste nei lavori di questa seduta di oggi, giovedì 26 settembre. Diamo ora inizio alla procedura di verifica dei presenti con l'appello nominale. Cagliari Alessandro.
Presente.
Casagrande Susanna.
Presente.
Casetta Roberta.
Presente.
Concin Mariano presente. Dal Fovo Margherita, assente giustificata. Dal Fovo Michele.
Presente.
De Vigili Giorgio.
Presente.
Franzoi Mattia.
Presente.
Gasperetti Bruno, anche lui ha presentato la giustificazione. Caseman Alessio.
Presente.
Martinati Sara.
Presente.
Mazzoni Paolo.
Presente.
Merlo Nicola.
Presente.
Pavanelli Marco, anche lui ha chiamato, che non è presente. Pelegatti Matteo.
Presente.
Romero Ivano.
Presente.
Russo Oscar, è al momento assente, ma tra 10 minuti dovrebbe arrivare. Weber Marco.
Presente.
Procediamo anche alla nomina dei due scrutatori. Io propongo la signora... Perfetto, è arrivato anche Russo. Propongo la signora Casetta e il consigliere Weber. Se siete d'accordo? Perfetto. Grazie a lei. Diamo inizio allora a questa seduta dell'ordine del giorno con 4 punti posti a quest'ordine. Primo punto, l'interrogazione ex articolo 20 del regolamento interno del Consiglio Comunale proposta dai consiglieri De Vigili e Mazzoni per ripetuta esondazione del Rio Fai e valutazione di un intervento di sostituzione delle condutture della rete delle acque bianche o meteoriche. Lascio la parola al consigliere Mazzoni.
Sì, grazie Presidente e buonasera a tutti. L'interrogazione sottopone all'onorevole sindaco 2 problematiche. Prima problematica, ripetuta esondazione del Rio Fai. Nell'anno 2016 furono terminati i lavori di allargamento dell'alveo del Rio Fai nel tratto di via Carlo De Vigili. Detti lavori furono decisi dalla provincia autonoma di Trento, Servizi Bacini Montani, in concerto con l'allora amministrazione comunale a guida della signora Anna Maria Elfer. Detti lavori furono svolti con l'obiettivo di evitare l'esondazione del Rio Fai alla luce anche dei cambiamenti climatici. Nei giorni scorsi, una premessa, l'interrogazione risale ancora al mese di luglio, nei giorni scorsi si è verificata l'ennesima esondazione del Rio Fai nel punto di raccordo tra il tratto oggetto di allargamento dell'alveo e quello non oggetto dei lavori. Nel sopradetto punto è evidente la strozzatura tipo collo di bottiglia o imbuto che si è venuta a creare, con la conseguente prevedibilità di esondazione del Rio Fai a causa delle diverse dimensioni degli alvei esistenti. In particolare appare ictu oculi l'evidente diversità di portata tra il nuovo alveo ed il vecchio alveo, che prosegue all'incirca dal civico numero 45 della via Carlo De Vigili sino alla confluenza con il torrente Noce. L'esondazione ha causato disagi e danni alle abitazioni prospicenti al Rio Fai, nonché alle campagne a sud del supermercato Orvea. Se non si interverrà con i lavori di allargamento sino alla confluenza con il torrente Noce, il fenomeno dell'esondazione continuerà a ripetersi in occasione di ogni nubifragio. Secondo punto dell'interrogazione... Valutazione di un intervento di sostituzione delle condutture della rete delle acque bianche o meteoriche. Come già evidenziato sopra, assistiamo sempre più spesso a nubifragi, cosiddette bombe d'acqua, accompagnati spesso da violente grandinate. Le precipitazioni sono talmente intense che la rete delle acque meteoriche non è in grado di consentire il regolare flusso delle acque, sicché si verificano spesso allagamenti di cantine e il piano stradale diventa non più percorribile. Si rende necessario, a parere degli scriventi consiglieri, intervenire sulla rete delle acque bianche prevedendo la sostituzione delle condutture esistenti con altre di diametro ben maggiore. Ciò esposto, gli scriventi consiglieri Giorgio De Vigili e Paolo Mazzoni nel ringraziare i Vigili del Fuoco volontari e tutte le persone che sono intervenute durante gli eventi e che intervengono anche durante gli eventi, interrogano il Sindaco per conoscere se ha portato a conoscenza della Provincia Autonoma di Trento Servizi Bacini Montani l'evento che si è verificato in data 12 luglio 2024, se la Provincia Autonoma di Trento Servizio Bacini Montani ha comunicato l'intenzione di proseguire nei lavori di allargamento del Rio Fai sino alla confluenza con il torrente Noce, se la Provincia Autonoma di Trento ha comunicato l'intenzione di risarcire i soggetti danneggiati e rimborsare gli enti e soggetti intervenuti, se è intenzione dell'amministrazione comunale mettere in previsione la sostituzione delle condutture della rete delle acque bianche o meteoriche attingendo a finanziamenti provinciali, statali e europei. Si rimane in attesa di conoscere la risposta nei termini previsti dal regolamento.
Grazie consigliere Mazzoni, lascio la parola al sindaco che penso abbia risposto. Prego, signor sindaco.
Grazie presidente, buonasera a tutti. Rispondo all'interrogazione sull'esondazione del Rio Fai. In relazione alla vostra interrogazione del 19 luglio 2024 relativa alle criticità idrauliche con ripetute esondazioni del Rio Fai, preso atto che a una prima lavorazione è stata eseguita nel corso della nostra prima legislatura atta a mitigare il problema, in risposta ai vari quesiti che magari ricordo, numero 1, se ha portato a conoscenza della PAT Servizio Bacini Montani l'evento che si è verificato in data 12 luglio 2024. L'amministrazione è in continuo contatto con i vari servizi provinciali, in questo caso con il Servizio Bacini Montani, con i quali monitorano costantemente l'intero territorio provinciale. 2. Se la PAT Servizio Bacini Montani ha comunicato l'intenzione di proseguire nei lavori di allargamento del Rio Fai sino alla confluenza con il torrente Noce. Il Servizio Bacini Montani ha confermato il finanziamento nei loro capitoli del secondo lotto relativo all'allargamento del Rio Fai fino al Rotary Center. I lavori verranno appaltati entro la fine del 2024. 3. Se la PAT ha comunicato l'intenzione di risarcire i soggetti danneggiati e rimborsare gli enti e soggetti intervenuti, da quello che mi risulta la provincia non provvederà ad alcun risarcimento. 4. Se è intenzione dell'amministrazione comunale mettere in previsione la sostituzione delle condutture delle reti delle acque bianche e meteoriche attingendo finanziamenti provinciali, statali e europei. L'amministrazione del 2014 ha incaricato un tecnico per verificare la rete delle acque del comune, da dove sono emerse delle criticità che negli anni successivi sono state momento di confronto in vari incontri con la provincia. Una delle soluzioni era proprio l'allargamento del Rio Fai. Oltre alla possibilità di intercettare le acque provenienti da Fai della Paganella in una vasca di laminazione con delle dimensioni importanti, questo secondo intervento, troppo invasivo, ad oggi non praticabile. Nei prossimi mesi ci sarà un nuovo incontro anche con AIR per verificare dei nuovi interventi atti a mitigare e migliorare lo stato delle nostre reti. Resto a disposizione.
Grazie. Presidente. Allora,
prego.
Non entriamo sulla questione dell'invio della lettera perché non vogliamo fare polemiche, però particolare attenzione, Presidente, le invitiamo a esercitare un controllo su questi aspetti che non accada più in futuro una simile situazione, insomma, ecco, anche perché ci meravigliavamo, insomma, che la risposta non fosse pervenuta nei termini di regolamento. Poi chiaramente ci è stato spiegato l'inghippo, però insomma questo non deve più succedere, insomma, ecco. E in merito alla risposta ci soddisfa parzialmente. E perché ci soddisfa parzialmente? Beh, innanzitutto perché crediamo che l'allargamento appunto del Rio Fai vada posto sino alla confluenza con il torrente Noce e non sino al Rotary Center, perché il problema se no lo spostiamo poi al Rotary Center e quindi avremo poi le esondazioni al Rotary Center, tenuto conto che poi lì c'è anche la briglia sull'alveo, che quindi ostacolerà ancora di più il deflusso dell'acqua, quindi con il rischio poi di allagare anche le campagne sottostanti. E, per quanto riguarda il secondo aspetto, quello relativo appunto agli interventi futuri, sappiamo appunto che nel 2014 era stato dato un incarico, sappiamo anche che agli atti del Comune c'è una lettera protocollata al numero 12.916 del 5 dicembre 2014 a firma del perito Enzo Nardoni, il quale sostanzialmente nel rispondere a una richiesta di un cittadino dava dei dati sui diametri, sulla portata appunto del flusso delle acque, diametri che comunque oggi e portate che oggi non vengono più fatte buone dal nostro sistema, nel senso che vediamo insomma che purtroppo, voglio dire, le condizioni climatiche sono cambiate in questi anni e vediamo insomma che spesse volte la rete degli smaltimento delle acque non riesce più proprio a smaltire le acque, i tombini si intasano, ci sono dei fenomeni di rigurgito delle acque, ci sono degli allagamenti che poi si verificano nelle cantine dei cittadini, quindi da questo punto di vista andrebbe veramente pensato a un intervento più concreto rispetto a quello che magari si era cercato di fare con la provincia. Il problema non è solo il Rio Fa, il problema proprio è la rete delle acque, appunto di scarico delle acque meteoriche, e quindi riteniamo insomma che si debba proprio ragionare per il futuro del nostro paese, prevedendo insomma degli interventi di sostituzione di quella che è la rete idrica con dei diametri, con delle tubazioni di diametro più grande. Peraltro mi ricordo che anch'io, quando ero assessore ai lavori pubblici, avevo affrontato la questione tanti anni fa e già allora si era iniziato a parlare insomma di sostituzione di queste tubazioni, anche se diciamo che all'epoca, quindi parlo circa di una ventina d'anni fa, i fenomeni non erano così intensi come quelli di oggi. Ecco, quindi va bene, la risposta ci soddisfa in alcuni punti, diciamo che non ci soddisfa in altri, perché insomma riteniamo insomma che si debba intervenire in maniera più decisa e più concreta.
Prego, signor Sindaco.
Grazie. Credo che l'appunto del consigliere Mazzoni sia condivisibile. Oltretutto, credo che lo potete capire, il primo passaggio è stato il primo lotto finanziato dalla provincia, che arriva più o meno fino a quasi la metà di via Carlo De Vigili. Il secondo lotto prevede il passaggio dalla curva di via Carlo De Vigili per arrivare al Rotary Center, e poi ci sarà un terzo lotto che verrà finanziato, che sarà la sistemazione, come dice lei, dell'alveo dove ci sono le campagne poi che si allagano, che poi vanno a defluire nel biotomo praticamente, dove ci sarà un allargamento di quelle per poi andare a proseguire dietro la zona industriale e andare poi a confluire nel biotopo. Per quanto invece riguarda la questione del tema delle tubature, vi aggiorno, ma credo che anche all'epoca, quando c'era il consigliere Mazzoni, il servizio era affidato ad AIR. AIR fa due volte all'anno la pulizia di tutte le caditoie, per cui è stato chiesto anche, proprio alla luce dei famosi interventi che sono stati fatti anche qua in Corso Mazzini, di avere un report con le pulizie, perché giustamente quando arriva l'utente dice: scusate, secondo me ci sono le caditoie piene, noi abbiamo il report e sappiamo quando sono state pulite. Oltretutto, nel primo intervento fatto nel lotto 1 sono state cambiate anche la portata delle tubature su via Carlo De Vigili, perché il problema c'è il famoso incarico dato all'epoca, ancora nel 2014, al professor Scotton, che aveva fatto un'analisi puntuale di tutto il sistema delle acque di Mezzo Lombardo, da dove si evidenziavano le criticità chiaramente del Rio Fai, che da Fai della Paganella chiaramente scende su Mezzo Lombardo, e per cui il tema era o fare una vasca, come ho detto nella mia risposta, fra Mezzo Lombardo e Fai, per cui nelle ultime colline di Fai della Paganella, però era impattante perché diventava una vasca grande, forse più grande di un campo da calcio, e per cui all'epoca dirigente dei bacini montani Coali era contrario a questa tipologia di Poi c'era un'ulteriore soluzione che era quella paventata alla provincia di fare una vasca sotto il Parco della Brida e per cui con la demolizione del Parco della Brida e per cui sia, credo, il sindaco Elfer che poi la nostra maggioranza era contraria a fare questo intervento e poi ci siamo arrivati a questa possibilità di fare questi allargamenti e siamo chiaramente in stretto contatto sia con gli bacini montani per la pulizia puntuale che, come lei vede, non è frequente e lo continuiamo a sollecitare questa pulizia, ma soprattutto siamo anche in contatto con Bacini Montani ed Aira anche proprio per fare una valutazione su l'ampliamento delle dimensioni delle tubature e proprio recentemente hanno autorizzato nel post allargamento anche proprio vicino alla sua abitazione la possibilità di inserire un tubo più grande per togliere la possibilità di quelle esondazioni. Per cui noi siamo in stretto contatto con la provincia, oltretutto la settimana prossima abbiamo un incontro col distretto dei Vigili del Fuoco, ci sono tutti i sindaci con il servizio Bacini Montani che chiaramente adesso sono bersagliati da questi eventi atmosferici e per cui sono magari lasciano indietro la Polizia del Rio perché sono a Mattarello per lo smottamento o in Val di Sole. Però sappiate insomma che il sottoscritto, ma credo tutta la Giunta, la maggioranza e credo tutto il Consiglio Comunale abbia la massima attenzione su questo tema. Per cui vedrete che nei prossimi mesi ci sarà la risposta a tutto quello che è stato richiesto. Grazie.
Grazie, signor Sindaco. Passiamo quindi al secondo punto all'ordine del giorno. Articolo 170 del decreto legislativo 267-2000, approvazione del documento unico di programmazione 2025-2027 da presentare al Consiglio Comunale. Lascio la parola al Vice Sindaco Martinatti.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Portiamo appunto oggi il DUP, il documento unico di programmazione per gli anni 2025-2027. Vi ricordo che il DUP ha un carattere generale e costituisce la guida strategica e operativa dell'ente. È un atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione che ricordiamo aver approvato il 28 dicembre 2023, e parlo del 2024-2026. Questo è il primo passo per predisporre il bilancio 2025-2027. Come sapete, ad oggi è stata sottoscritta la sola integrazione al protocollo di finanza locale per l'anno 2024. Per cui non abbiamo contezza dell'entità delle risorse disponibili derivanti dalla finanza locale per gli anni 25 e 2027 e quindi anche le risorse allocate, quindi che trovate nella parte operativa, non sono altro che una proiezione, una previsione, eccezione fatta per le risorse di cui dispone effettivamente il Comune, quindi si tratta di una proiezione per i prossimi anni. Avremmo potuto anche fare a meno di inserire la sezione operativa, però abbiamo comunque deciso di inserirla, oltre chiaramente quella obbligatoria strategica, per poter dare una continuità e una lettura migliore a questo documento. Come avete avuto modo di vedere, questo DUP si presenta con una nuova veste. È sempre ricco di informazioni e contenute, ma viene così presentato un elaborato più facile, sicuramente dal punto di vista della lettura, con una nuova grafica che consente appunto con maggiore facilità di individuare le informazioni e i dati contenuti. Per questo importante lavoro ringrazio la dottoressa Sartori, perché effettivamente se avete avuto modo di leggerlo è molto più immediato, e anche il capo ufficio ragioneria, la dottoressa Katia Del Rosso. Se ci sono domande, sono a disposizione.
Grazie, Vice Sindaco. Prego, consigliere.
Più che una domanda, è una constatazione. Allora, il documento che andiamo a votare è ricco, dettagliato, ambizioso sugli obiettivi, molto meno dettagliato su come e dove verranno trovate le risorse necessarie, e sappiamo anche che la pianificazione finanziaria della provincia in questi anni ha orizzonti sempre più ravvicinati. Noi ci chiediamo, di fronte alla possibilità di non trovare sufficienti risorse finanziarie, per tutto, se esiste una scala di priorità, se ci sono progetti che sono irrinunciabili e progetti che sarebbe bello avere, ma non si sa se verranno fatti. Detto questo, mi asterrò.
Grazie, consigliere Weber. Altri che prego, consigliere De Vigili.
Buonasera a tutti. Io vorrei concentrarmi sulla parte, diciamo, del DUP che riguarda la sanità, la salute. Apprezzo il fatto che sia stato scritto in maniera anche sintetica e anche comprensibile, però mi chiedo se il capitolo della salute non sia stato scritto in maniera forse troppo sintetica. La salute e la sanità stanno assumendo un ruolo sempre più centrale nel dibattito politico italiano e anche, ovviamente anche locale. Ogni giorno i giornali riportano notizie riguardanti la carenza dei medici, le strutture sanitarie non sono adeguate e soprattutto la preoccupazione di tante persone che per motivi economici non rinunciano alle cure. Questi temi richiedono, a mio parere, a nostro parere, una riflessione approfondita e una risposta concreta. Tuttavia, nel documento presentato dalla Giunta, il tema della sanità locale è stato trattato appunto in maniera molto sintetica. La discussione si basa sul protocollo con l'azienda sanitaria risalente al 2015. E infatti, nelle linee programmatiche di mandato 2025-2027, a pagina 101, si esordisce dicendo che bisogna, leggo testualmente, definire in maniera ultimativa il protocollo d'intesa siglato con l'azienda sanitaria a quell'epoca e che evidentemente in questi anni è rimasto in un cassetto. Mi chiedo perché dopo 9 anni non sia stato ancora concluso questo accordo. Sarebbe utile capire le ragioni di questo ritardo e soprattutto come possiamo collaborare tutti insieme per superare eventuali ostacoli per il bene della nostra comunità. Nel frattempo è importante domandarsi quali siano i servizi che l'ospedale potrebbe offrire per rispondere alle esigenze della comunità e per rendere davvero il San Giovanni un punto di riferimento della medicina territoriale per la rotaliana e non solo, in un contesto generale che riguarda la riforma della sanità territoriale del Servizio Sanitario Nazionale con le case della salute e gli ospedali di comunità come quello di Mezzolombardo. In particolare attualmente esistono già ambulatori per la medicina sportiva, per la dermatologia, l'odontoiatria e altri ancora. E fino a poco tempo fa uno per la cardiologia. Nei vostri obiettivi strategici del DUP scrivete valutare la possibilità di inserimento di un servizio di medicina sportiva, DUP 25-27, un servizio che è già presente da 3 anni, implementare i servizi ambulatori quali la dermatologia, è un servizio già presente da 3 anni, l'odontoiatria già presente, potenziare con nuovi ambulatori e l'attività ambulatoriale di ginecologia e cardiologia. Cardiologia peraltro era anch'essa già presente, però da un anno non si fa più la cardiologia, non c'è nemmeno la possibilità di farsi un semplice elettrocardiogramma in una struttura così grande. Tuttavia, per una comunità di circa 35.000 abitanti sarebbe auspicabile un rafforzamento di questi servizi, specialmente in considerazione delle sfide sanitarie odierne. Ritengo che sarebbe utile considerare, ma lo ritenete anche voi, è presente anche nel vostro programma elettorale, l'implementazione di un ambulatorio per le piccole urgenze, a cui ci teniamo tutti, così da evitare ai cittadini le lunghe attese negli ospedali, nei pronto soccorsi di Trento o di Cles per 12 e 15 ore a volte. Inoltre, sarebbe prezioso riattivare l'ambulatorio di cardiologia. Da quando io me ne sono andato, quell'ambulatorio non esiste più, non è stato più fatto nemmeno un'ora di specialistica cardiologica nella nostra struttura. E il servizio di elettrocardiografia. L'elettrocardiogramma a mezzo lombardo, se uno vuole, lo può fare in farmacia. Già. E istituire nuovi ambulatori specialistici integrati con la medicina generale, coinvolgendo ovviamente i medici di base. Anche un ambulatorio di ortopedia non esiste. Potrebbe essere una risorsa importante, soprattutto per la nostra vicinanza con l'altopiano della Paganella e per il fatto che molti sciatori vengono durante la stagione invernale sull'altopiano, fornendo appunto una risposta tempestiva agli infortuni più comuni. Non meno importante sarebbe dotare la struttura anche di attrezzature diagnostiche di base, come la possibilità di fare un'ecografia. Non abbiamo presente nella nostra struttura così grande nemmeno un ecografo, che è una struttura veramente piccola, insomma piccola, è una struttura importante perché è facile, si può usare in maniera rapida, non dà nessun tipo di problemi. Uno non può nemmeno, non abbiamo nemmeno un ecografo nella nostra struttura. E che dire poi delle due sale operatorie piccole, ma perfettamente attrezzate e funzionanti, attualmente, anzi mai, non operative. Potrebbero anch'esse rappresentare una risorsa fondamentale se aperte e messe a disposizione. Abbiamo speso un sacco di soldi per le nostre due salette operatorie, perché poi la sala operatoria ha tutta una implementazione tecnologica molto diversa rispetto agli ambulatori normali. Utilizzarla come se fosse un ambulatorio normale credo che sia uno spreco. In generale, il documento della Giunta rappresenta certamente un buon punto di partenza, ma sono convinto che ci sia ancora margine per lavorare insieme su un progetto di valorizzazione dell'ospedale, senza iniziative che non rientrano in una logica di un sistema sanitario efficiente. Ossia, cosa voglio dire? Che anche noi ci rendiamo conto che non possiamo chiedere per la nostra struttura pronto soccorsi, che non ha alcun senso, reparti, nefrologie, pronto soccorso pediatrici, insomma, per cui siamo perfettamente consci che quella struttura ha una sua configurazione legata alla medicina del territorio, non può essere considerata una struttura per acuti, perché l'ospedale Santa Chiara, l'ospedale di Cles è quello che risponde. In questa direzione il nostro ospedale potrebbe diventare un punto di riferimento territoriale, uno, per i servizi di prima accoglienza, due, per la gestione della cronicità e tre, un centro di eccellenza per determinate specialità. E qua ho fatto la figura che a mio parere potrebbe avere il nostro ospedale, con questi tre semplici obiettivi: servizi di prima accoglienza, la guardia medica e l'ambulatorio per le piccole urgenze, due, la gestione della cronicità, tutta l'attività specialistica, la cardiologia, l'ortopedia, l'otorino, la neurologia, eccetera, eccetera, le cure domiciliari, il comparto igiene, il vaccino, il discorso delle sale operatorie per i piccoli interventi, i medici di famiglia, e non dimentichiamo che comunque all'interno della nostra struttura già adesso esistono le cure palliative e le cure intermedie, che sono dei servizi molto apprezzati. Terzo punto, un centro di eccellenza per determinate specialità. Il sindaco, durante il dibattito dei tre candidati sindaci, aveva affermato che con l'assessore Tonina si era interloquito in riferimento ad esempio alla riabilitazione cardiologica, per cui se non sarà la riabilitazione cardiologica comunque mettere all'interno della nostra struttura un servizio specialistico con una valenza anche provinciale. Credo perciò fermamente che attraverso un dialogo costruttivo con l'azienda sanitaria e la provincia, per cui nessuna contrapposizione, potremo individuare soluzioni condivise che rispondano alle reali necessità della popolazione di Mezzo Lombardo, della Piana Rotaliana e anche dell'Altopiano della Paganella.
Grazie, consigliere Vigili. Prego, consigliere Mazzoni.
Sì, grazie Presidente. Sì, considerato che il DUP è questo documento prodromico poi all'approvazione del bilancio di previsione, ci sta particolarmente a cuore al nostro gruppo anche la questione scuole. Ecco, quindi quello che vi suggeriamo è soprattutto di avere un dialogo costruttivo con la provincia autonoma di Trento, come diceva anche il mio collega De Vigili, e per affrontare alcune questioni che sono abbastanza importanti. Prima di tutto quella del Cason, cioè lì è una situazione che dovete prendere mano, se non prende mano la provincia in qualche maniera dovrà prendere mano il comune, perché sappiamo, vuol dire che l'immobile è di proprietà comunale e quindi noi avevamo sempre suggerito comunque l'idea che era quello di sostituire il contratto di comodato che c'è adesso con la durata di un anno con un contratto comunale, con un contratto di comodato di più lunga durata, di modo che passiamo così o diamo la possibilità alla provincia magari di intervenire e sistemare e rendere quell'edificio appetibile chiaramente a tutti gli studenti, soprattutto perché non ci siano studenti di serie A e di serie B a seconda se sono iscritti al biennio oppure se passano poi al triennio, perché sappiamo insomma che c'è molta differenza tra l'uno e l'altro edificio, insomma, ecco. La questione convitto, ecco, un'altra questione che noi abbiamo a cuore, anche qua dovremmo farci carico di individuazione di un immobile per consentire anche agli studenti che vengono fuori regione, che ce ne sono parecchi, visti i corsi particolari e specialistici che ci sono all'Istituto di Istruzione Martino Martini, di consentire agli stessi appunto di rimanere qua a Mezzo Lombardo e di trovare conforto qui. Abbiamo poi un'altra questione che abbiamo a cuore, che è quella, non ne viene dato atto, ma crediamo che sia necessario, considerata la modifica che c'è stata in questi ultimi anni in tema di scuola materna, mi riferisco al prolungamento del tempo, nel senso che sappiamo, vuol dire che la sospensione feriale ormai si riduce a un mese, e quindi riteniamo appunto necessario che si pensi a così dotare l'edificio di un impianto di raffrescamento, perché ci rendiamo conto insomma che la frequentazione dei mesi di lì, soprattutto di luglio, diventa insomma pesante per quanto riguarda il caldo, il clima, l'umidità, eccetera eccetera eccetera. E un'altra questione che invece esula dalle questioni dell'istruzione è la questione dell'interramento della Trento Malé. Ecco, su questo le dico, Sindaco, francamente siamo rimasti spaventati nei giorni scorsi nel vedere l'intervista del Sindaco Semmer al TG3, perché appunto abbiamo appreso che Pergine Valsugana non sarà interrata, quindi la ferrovia della Valsugana pare di capire insomma che rimarrà così, e questo quindi attraversando marginalmente il paese, perché Pergine Valsugana non lo attraversa come Mezzo Lombardo, nel senso che qua passa proprio a metà, esatto, un po' in periferia, però diciamo che ci sono dei tratti che creano difficoltà soprattutto nei collegamenti con le frazioni, e insomma a prendere questa notizia qua francamente c'è un po' così allarmati, perché non vorremmo mai che in un domani anche la questione Mezzo Lombardo, che ormai è da tanti anni che stiamo così pensando a quest'idea insomma di interramento della Trento Malé, sicuramente quando l'aveva detto appunto il consigliere De Vigili sembrava così che fosse il mago Zurlì, non era il mago Zurlì, nel senso che è una questione che viene portata avanti da anni, al punto che nella previsione del PRG dell'anno 2003 è rimasta ancora l'interramento della Trento Malé. Ecco, su questo mi raccomando, bisogna prestare particolare attenzione perché bisogna insistere con la provincia per lo studio preliminare e poi, oltre allo studio preliminare che può andare bene, ma nel portare avanti il progetto, perché riteniamo che se un'alta velocità come oggi di Rete Ferroviaria Italiana, che sta risolvendo i problemi in tutte le stazioni e quindi si stanno creando le stazioni dell'alta velocità, si sono già create perché Bologna è stata creata da poco, ma anche Firenze so che stanno lavorando e anche in altre città, penso, voglio dire, che si possa pensare anche all'interramento della Trentamare. E a noi interessa mezzo Lombardo, poi non ci interessa che arrivi mezzo corona ferrovia San Michele. Noi quello che vogliamo e quello a cui dobbiamo puntare, sono un po' egoistico da questo punto di vista, ma credo, voglio dire, che abbiamo tutti a cuore la questione mezzo Lombardo, quindi quantomeno, voglio dire, si faccia mezzo Lombardo, perché non possiamo più vivere in un paese tagliato in due dalla ferrovia. Ecco, quindi magari anche qualche accenno a questo, nel metterlo appunto nel DUP, forse appunto magari riteniamo che si poteva inserire, insomma, ecco, tutto qua.
Grazie, consigliere Mazzoni. Prego, signor sindaco.
Rispondo alla rovescia, per cui parto da, faccio Mazzoni dei Vigili e Weber, no? Che così anche ho la memoria più fresca. Allora, concordo con lei, partiamo dall'ultimo punto, la questione dell'interramento della ferrovia. Voi sapete, e questo è stato anche dibattuto in campagna elettorale, che il mio predecessore, da quando è in consiglio provinciale, aveva fatto questo ordine del giorno dove ha impegnato la giunta provinciale, era stato anche approvato da tutto il consiglio provinciale, c'è un impegno, e per cui sarà mia premura ricordarlo al Presidente, di iniziare o di farci vedere i primi studi che dovrebbero, o si hanno iniziato a dargli incarichi per il famoso studio di fattibilità. E giustamente anch'io la penso che prima deve esserci mezzo Lombardo, nell'impegno dell'ordine del giorno c'era mezzo Lombardo e mezzo Corona, per cui siamo speranzosi che il Presidente, anche perché fino adesso ho trovato una persona molto disponibile, pragmatica e seria, per cui quando ti dice prendiamo un impegno, l'impegno viene preso. Poi sul tema dell'impianto di raffrescamento, sulla questione dell'asilo, allora noi abbiamo inserito per il 2024, abbiamo già la progettazione per fare l'impianto fotovoltaico, che è il primo passaggio per rendere anche l'edificio in autoconsumo, e poi per l'estate prossima ci sarà la possibilità di inserire, adesso dovremo individuarlo insieme anche alla Presidente e al loro direttivo, individuare delle zone dove inserire i climatizzatori, perché probabilmente ci saranno delle zone dove i bambini quando si fermano del periodo estivo stazionano di più, perché credo che non vengano usate proprio tutte le classi, perché so che ci sono classi di 8, classi di 9, e per cui con quello ci siamo presi un impegno di partire prima con l'impianto fotovoltaico e poi a seguire la questione del raffrescamento. Poi c'era la questione del convitto. Voi sapete che noi abbiamo spinto tantissimo sulla questione del convitto. Per noi l'area destinata a convitto era le Canossiane, dove doveva esserci un polo, come diceva anche il dottor De Vigili, un polo misto, perché era un'operazione pubblico-privata, ma più privata che pubblica, e sarebbe stata forse anche la prima in Trentino Alto Adige, dove veniva fatto un centro dove veniva gestito perché ci sono ragazzi chiaramente minori, ci sarebbe stata una guardiania, ci sarebbe stata una parte dove potevano essere collocate delle persone ancora abili, ma che magari sono sole, per creare anche un punto di aggregazione. Però purtroppo, nonostante gli sforzi del del sindaco Girardi in provincia e anche con l'imprenditore, giustamente, che è rimasto fermo 4 anni per portare avanti questa partita, la provincia di Trento ha deciso di non finanziare con quei 8-10 milioni questo intervento, per cui su questo consigliere Mazzoni, la vedo molto difficile che riescano a venirci dietro a trovare una nuova soluzione. Per quanto invece riguarda il Cason, con cui ci eravamo visti anche con col dottor De Vigili l'anno scorso, avevo partecipato anche a un'assemblea del Martini, ne ho parlato proprio l'altro giorno con la dirigente, anche perché mi ha detto: ricordi alla provincia che ci sono ancora dei lavoretti, il 70% è stato fatto dell'impegno che c'era, mancano ancora le porte e 2-3 lavoretti. Per cui, per quanto riguarda, questo era il primo step che aveva promesso il presidente Fugatti, e per cui sarà mia premura, ma gliel'ho già detto alla dirigente, e sono sicuro che nel brevissimo verranno sostituite le porte. Poi invece stiamo definendo, e credo che verrà definito nel mese di ottobre, massimo novembre, l'accordo proprio che il comune cederà un comodato d'uso per 10-15 anni l'immobile, per poter permettere alla provincia di fare tutti quegli interventi, la sostituzione del tetto, la sostituzione dei serramenti, per cui quello è già un accordo che abbiamo fatto con la provincia e stiamo, a breve dovremo definire con la dottoressa Sartori un incontro con la provincia per preparare proprio questo documento. Collegato a quel documento poi ci sarà anche un finanziamento dedicato al comune di Mezzolombardo, che è il famoso finanziamento, così mi collego anche al consigliere Weber quando chiedeva a livello delle opere che sono state inserite nel DUP, che era il nostro cavallo di battaglia, che era la ristrutturazione dell'edificio ex Martini per fare la casa delle associazioni, per cui contestualmente a l'accordo che verrà fatto per il comodato d'uso ci sarà anche un accordo politico, dove ci sarà un finanziamento al comune di Mezzolombardo per ristorare il comune affinché venga ristrutturato quell'edificio. Poi, tornando invece a quello che diceva il dottor De Vigili sull'aspetto sanitario, lei sa il mio impegno, perché ci siamo visti anche fuori dal comune con qualche operatore e medico che lavora in quella struttura, il mio impegno personale che ho affinché vengano, perché lei diceva c'è dermatologia, però a me piacerebbe che dermatologia fosse fatta in maniera ancora più puntuale e precisa, che ci fosse un ambulatorio tutti i giorni, perché lo vediamo quotidianamente la problematica che c'è, anche che se non ti trovano velocemente un piccolo neo, poi ti trovi con un problema. Per cui ho sempre chiesto che, proprio perché abbiamo un bacino di 35.000 abitanti, e per cui non è un bacino di 200 abitanti, e ho chiesto alla provincia che ci sia un'accelerazione sul famoso accordo. Il 18 di settembre avevamo un incontro, io e il presidente della comunità di Valle, con l'assessore Tonina e il dottor Ferro, però il direttore ha dovuto assentarsi perché ha avuto una riunione urgentissima con tutti i dirigenti e direttori delle aziende sanitarie italiane, e per cui mi hanno telefonato 2 giorni prima dicendomi che è saltato. Sicuramente verrà fatto, perché l'assessore Tonina è persona seria, e per cui verrà fatto nel breve. Concordo con lei, e credo che l'ho detto anche quando c'era stato il dibattito pubblico, che il tema sanitario non è un tema che deve dividere la politica, soprattutto quella del comune di Mezzolombardo, e credo che non divida neanche i sindaci, perché lei aveva partecipato anche a quell'incontro che avevamo fatto con i sindaci degli altri comuni, e c'era una linea comune, e per cui non arretreremo di un centimetro. Giustamente, come dice lei, la sanità cambia, e per cui cambiano anche le esigenze, e probabilmente la provincia autonoma, il protocollo del 2015 dovrà essere rivisto, ma soprattutto non facciamo più protocolli, o fanno le cose o ci metteremo giù tutti i sindaci sotto il palazzo provinciale, perché hanno fatto un investimento e una spesa milionaria, e credo che una struttura così, che in un centro come Mezzolombardo, che è centrale, ha i parcheggi, è un centro anche molto confortevole, perché mi dicono che abbia tutti i comfort interni, e mi sembra che anche la gente abbia la necessità, perché io ho parlato l'altro giorno, ero a Mezzocorona e mi ha fermato un suo paziente e mi ha detto: è andato via il dottor De Vigili e io, se devo andare a fare qualcosa, devo andare o a Tione o a Trento perché cardiologia non c'è più. E io gli ho detto: guardi che c'è un impegno da parte dell'assessore, e so che era stata fatta una visita recente del dottor Bommassari, il quale ha garantito anche, grazie all'associazione dei malati, bravo, di aprire a breve questo ambulatorio per la prevenzione e cura delle problematiche cardiologiche. Per cui su questo tema credo che siamo tutti d'accordo. Quando ci saranno le informazioni definitive, o spero quasi definitive, nel prossimo incontro dove ci verrà proposta una nuova soluzione azienda sanitaria, sarà cura mia e cura del Presidente della Comunità di Valle prima informare i colleghi sindaci, e poi io verrò a informare, come faranno gli altri, tutti i consigli comunali, affinché ci sia una posizione netta e giusta nei confronti della provincia. Ma dall'altra parte non siamo qua a farci prendere in giro, perché ormai sono passati quasi 10 anni e è giusto che la nostra comunità abbia una risposta. Per cui su questo la penso esattamente come voi sull'aspetto sanitario. Poi c'era la questione del consigliere Weber sul tema delle opere. Beh, a una gli ho già risposto che è il tema della casa delle associazioni, e quella abbiamo già, i tecnici stanno già per affidare gli incarichi tecnici per proseguire la progettazione, che dovrebbe essere definita entro il gennaio-febbraio del 2025, per poi passare all'appalto dell'opera. Poi abbiamo tutta una serie, c'erano i famosi, le opere dei 100 giorni, e nelle prossime settimane faremo una conferenza stampa dove presenteremo il report di quello che era stato promesso in campagna elettorale, e credo che sia stato fatto tutto, o comunque se manca qualcosa è cosa che sta per essere definita in questi giorni. Poi invece sulla questione delle opere, l'efficientamento della scuola d'infanzia l'avevamo inserita e la stiamo portando avanti. Poi c'era la sistemazione del primo piano dell'immobile delle poste. La settimana scorsa abbiamo fatto un incontro, perché chiaramente noi abbiamo un problema che finché non si sposta l'associazione che c'è all'interno, dove c'erano gli ambulatori medici, c'è ancora un'associazione che giustamente sta facendo un servizio importante per la nostra comunità, che non può essere spostata se non le troviamo una location adatta. L'altro giorno ci siamo incontrati anche con ITEA per valutare la possibilità di un loro immobile, per poter fare un accordo con ITEA e definire lo spostamento di questa associazione in questo immobile, che così ci permetterà poi di iniziare la progettazione interna, per cui la faranno i nostri uffici, della ristrutturazione di tutti quegli edifici che potrebbero portare, nel corso probabilmente non del 2025 ma nel 2026, alla sistemazione di quel piano con la costruzione di 5-6 alloggi che verranno messi poi a disposizione dal servizio che gestisce poi l'assessore Martinatti sul tema delle abitazioni. Poi sul tema, mi ricollego un secondo sul tema che aveva sollevato il consigliere De Vigili, che era il tema famoso della questione anche delle persone che hanno le problematiche a fare le visite, perché giustamente se non riescono a trovare i medici qui, poi devono andare a fare delle visite private, magari sono anziani, hanno difficoltà. Ricordo che abbiamo attivato insieme a ACLI, e Caritas e le altre associazioni il famoso tavolo della solidarietà, il progetto di rete, per cui il Comune sta sempre finanziando, è sempre attento, e quando ci sono persone che hanno determinate problematiche ci sono i nostri volontari che sono disponibili a portare le persone a fare le visite. Ritornando alle opere, principali. Poi voi sapete c'è la questione anche del vecchio campo De Varda, adesso i lavori in questi giorni hanno riniziato e hanno oggi definito la parte, lo srotolamento e l'inchiodatura delle reti nella parte sopra il vecchio campo da calcio, per cui la prima settimana di ottobre partirà la ditta che aveva vinto l'appalto a fare la demolizione della vecchia tribuna e la costruzione del tomo, e poi nel frattempo che viene fatta quest'opera qua, le due squadre che sono adibite ai disgaggi faranno le lavorazioni sopra il bocciodromo e il campo da tennis, e per cui hanno la scadenza alla fine di marzo, e siamo fiduciosi che entro fine marzo venga fatta tutta la sistemazione di quell'area. Siamo in attesa e abbiamo chiesto un aggiornamento anche al Ministero per capire la nostra domanda, che era in graduatoria, era stata ammessa la graduatoria nel fondo sport periferie, e per cui ho visto che il 1° luglio hanno inserito un ulteriore mi sembra 40 o 50 milioni di euro per proseguire a finanziare le opere, e volevo capire se noi siamo nel prossimo step, e per cui stiamo aspettando una risposta di questo, perché chiaramente se ci fosse, come crediamo, entro il primo semestre del 2025 il finanziamento, a quel punto il Comune di Mezzo Lombardo avrà tempi molto ristretti per fare quell'operazione, perché loro, quando danno il finanziamento, danno un tempo di massimo un anno per finire tutte le opere. Per cui, pensando se c'era altro, c'erano gli efficientamenti e la sostituzione, la sistemazione del campo De Varda. Voi sapete che purtroppo c'è stato un problema quando c'è stata espletata la gara d'appalto del campo da calcio, c'era la sostituzione della pavimentazione, c'è stato un ricorso che è stato portato prima al TAR e poi al Consiglio di Stato, giusto segretario? Con esito, con rigetto da parte del Consiglio di Stato, e per cui i lavori poi sono stati partiti, è stata fatta la consegna dei lavori, mi sembra ieri, finita la lavorazione per la rimozione del vecchio campo, cioè il vecchio manto. Adesso stanno facendo la sistemazione, settimana prossima arriveranno i tecnici della Lega per fare la verifica sullo stato del fondo, e poi ci sarà la stesura del nuovo campo, per cui quello lo stiamo portando avanti. La questione della sostituzione a LED di tutti gli impianti sportivi è finita, e per cui siamo stati nei tempi, e poi ci sarà la partenza, speriamo ancora nel tempo, di poter riuscire a partire con la pista d'atletica, perché chiaramente voi sapete che la pista atletica ha anche la difficoltà che vengono messe delle resine, che sono molto sensibili agli sbalzi di temperatura, per cui, come era previsto dal cronogramma, doveva partire il campo alla fine di giugno e essere consegnato alla fine di luglio, per poi fare agosto-settembre e una parte di ottobre la pista. Con questa questione del ricorso è slittato tutto, e dobbiamo verificare alla consegna del campo del manto del campo da calcio se riusciremo a far partire la pista atletica. Grazie.
Grazie. Sindaco, prego. Sì,
solo una richiesta di informazione al sindaco o all'assessore Martinatti, in questo caso, e sugli appartamenti alle Poste, no? E chiedo, di questi appartamenti vengono previste appunto qualche finalità particolare, nel senso che è prevista magari la creazione di qualche appartamento con finalità protetta, visti i momenti che stiamo vivendo?
Prego, il sindaco.
Sì, visto che comunque avremo davanti ancora un qualche bel mese, come diceva giustamente il sindaco, per valutare, appunto, perché comunque dovremo attendere gli spostamenti, e eventualmente nell'appartamento, comunque nel locale di Lite, dovremo comunque fare dei lavori, quindi appunto parliamo del 2026, effettivamente una riflessione importante la stiamo facendo anche in questo verso. Stiamo facendo un'analisi innanzitutto di quali sono le esigenze, perché vi do dei dati, cioè non tanto dei dati ma una riflessione vi lascio. Fino a qualche anno fa l'esigenza maggiore, quindi le graduatorie, erano più lunghe per quanto riguarda gli appartamenti e una stanza, quindi persone anziane tendenzialmente. Ora è cambiato molto, è cambiato, si vede che è cambiata comunque la società e ci sono altre esigenze, quindi abbiamo anche esigenze di coppie più giovani, coppie single, mononucleo o comunque con un genitore, magari due figli, un figlio. Quindi stiamo un attimo ragionando sia in questo verso, perché probabilmente sarebbe più facile creare o soddisfare anche più nuclei facendo comunque appartamenti, realizzando appartamenti a una stanza. E invece dobbiamo anche pensare appunto quali sono le esigenze adesso della società. E sicuramente un aspetto molto importante di cui parlava appunto prima, giustamente, sarà verificare uno degli appartamenti, quantomeno riservare un posto per gli appartamenti protetti, chiaramente in collaborazione con la comunità di valle, oppure o contestualmente anche valutare un appartamento sulle urgenze, che attualmente non c'è, non abbiamo un appartamento per le urgenze. Attualmente non abbiamo un appartamento che possiamo utilizzare o non è mai stato pensato, non abbiamo avuto mai la disponibilità, che chiaramente avendo sempre le graduatorie e diversi nuclei in attesa non c'è mai stato modo. Adesso ci accorgiamo che sicuramente sarebbe una valida soluzione per almeno tempi brevi. Sì, comunque sì.
Grazie Vice Sindaco. Prego.
Una richiesta di informazioni invece, Sindaco, sulla questione dei parcheggi a pagamento, nel senso, se quella questione lì che abbiamo approvato, se va avanti i tempi che pensate di per farla, insomma. Mi aggancio poi anche sempre sul discorso della questione, diciamo, delle strade, i parcheggi, se avete mai pensato anche nell'ambito del decoro della cittadina anche, a una pulizia dei marciapiedi. Peraltro lo sentivo oggi al TG3, un servizio, cioè l'air ambiente cosiddetto, che si mette a disposizione per una pulizia proprio fisica anche dei marciapiedi. Non so se noi qua a Mezzo Lombardo l'abbiamo mai fatta, però ad esempio nel corso Mazzini, dove insomma c'è un passaggio importante nel nostro centro storico e a volte qualcuno insomma non raccoglie gli escrementi eccetera, rimangono insomma a terra. Chiedevo se così ogni tanto, se avete mai pensato, se è possibile delegare all'air ambiente sta cosa. Adesso non lo so,
Sì. Prego.
Allora, magari sul punto della Trentino Mobilità magari vi aggiornerà l'assessore Merlo. Per quanto riguarda invece questo tema, noi abbiamo dato delle indicazioni precise all'ufficio patrimonio e lavori pubblici, dove voi sapete che noi avevamo fatto un investimento, avevamo comprato la spazzatrice, proprio quella che serve per pulire i marciapiedi, e loro sanno che due giorni in settimana deve essere utilizzata, un giorno per pulire il corso Mazzini e un giorno per andare nelle varie vie di Mezzo Lombardo, per cui sarà mia premura adesso chiedere un report su quando vengono fatte queste pulizie. Grazie.
Grazie Sindaco, lascio la parola all'assessore Merlo.
Grazie Presidente, buonasera a tutti, e molto brevemente rispondendo al vostro quesito. A seguito dell'istituzione del servizio dei parcheggi a pagamento abbiamo avuto alcuni incontri con Trentino Mobilità, l'ultimo martedì di questa settimana, e siamo alla definizione dei dettagli, nel senso che adesso loro hanno bloccato e fermato e acquisito i parcometri e quindi ipoteticamente nell'arco del prossimo mese partiranno con l'installazione dei parcometri, il facimento delle strisce blu e quindi poi con l'attivazione dei parcheggi.
Grazie Assessore. Prego Consigliere Weber.
Allora mi collego anch'io. Allora, per quel che riguarda i parcheggi a pagamento, per avere un'idea,
È tutto il paese oppure c'è una zona specifica, il centro? Viene fatta solamente nel centro, giusto? Anche lì alla chiesa? E poi la seconda domanda, così. Allora io due sabati fa mi sembra, avevo avuto un cittadino che mi aveva fermato e si era lamentato per la pulizia del cimitero. E poi in realtà lo stesso giorno erano passati a pulire, però io vorrei sottolineare appunto che c'è stato questo cittadino che si è lamentato perché ha detto che il cimitero era messo molto male e che secondo lei, perché era una signora, andrebbe tenuto meglio. Io vi dico solo che prendendo atto che comunque lo stesso giorno poi quando mi ha detto questa cosa era andato a vedere Marco Pavanelli e effettivamente poi erano passati, però di tenere presente questo aspetto perché il decoro anche del cimitero è importante.
Sì, mi aggancio anch'io a quello che diceva il consigliere Weber in punto cimitero, perché sarebbe importante comunque mettere una videosorveglianza, perché ho sentito più di persone che si lamentano di furti di fiori, di statuine o di altre cose, soprattutto nella parte alta. Quindi sarebbe da pensare questa cosa magari con l'illuminazione nella parte alta e l'installazione di un servizio di telecamere che almeno... insomma, anche perché voglio dire, sono cose veramente spiacevoli come quelle che magari succedono, che ti rubano i fiori o altre cose, e credo, voglio dire, che sia giunto il momento, insomma, di dare delle risposte a che questi atti cessino.
Prego ancora, assessore.
Per rispondere al quesito di prima, stiamo lavorando alla creazione, sì, effettivamente, di quello che è sul centro storico l'istituzione del parcheggio a pagamento. È un progetto che prevede uno sviluppo ad anelli e quindi partendo dal centro, andando verso l'esterno, la situazione cambierà, perché l'intento nostro è quello di dire: sul centro storico creiamo una sosta breve, chi deve fermarsi a lungo tutta la giornata a lavorare o comunque presente qua sul territorio si sposta sull'esterno per non andare a congestionare quello che è il centro storico.
Io scusa se vado avanti, spero vivamente che in questa maniera venga risolto il parcheggio selvaggio che c'è in alcune zone, soprattutto davanti a delle attività economiche che sinceramente mi sento anche... Non è che mi piaccia dirlo, perché le attività economiche non c'entrano niente, c'entrano le persone che andrebbero dentro a prendersi la pizza se potessero, e questo è sinceramente inaccettabile secondo me, perché non è una cosa che succede ogni tanto, succede sempre, e non è secondo me accettabile che, insomma, che si faga 100 metri anche ogni tanto per andare a togliere una pizza, non che bisogna che entri nella pizzeria con la macchina, no?
Prego, sono benvenuti.
Per chiudere, effettivamente, se vi ricordate, l'obiettivo era proprio quello, no? Cercare di decongestionare il centro dal traffico, ma non solo, cercare di renderlo più vivibile e quindi cercare di evitare quello che è il parcheggio selvaggio, ad esempio. E è uno dei motivi su cui ci siamo confrontati anche con Trentino Mobilità, e il fatto di chiedere anche, ci sarà un doppio controllo, che è quello della nostra polizia locale, in aggiunta anche con quello di Trentino Mobilità. Quindi insomma ci vorrà del tempo, ne abbiamo parlato con Trentino Mobilità, ci siamo dati un anno di tempo per tirare le valutazioni finali. Giustamente è un cambiamento importante, è un cambiamento che metterà paura a molti, però è una cosa su cui noi crediamo per rendere migliore e più vivibile il nostro centro storico.
Ecco, sì, due parole circa la richiesta dei chiarimenti sul cimitero. Purtroppo anche gli eventi meteorologici hanno condizionato un po' sia l'attività che la crescita sicuramente delle infestanti, delle erbe. È evidente che un problema nasce anche dalle attività proposte nel cimitero, perché sono dei limiti anche temporali dati dalle cooperative. Se mi dicono che dopo le 10:30 a luglio, agosto è troppo caldo, dobbiamo così sottostare un po' a quelle scelte. L'impegno comunque è preso anche con il servizio tecnico,
è quello di implementare un attimino e vedere di trovare attraverso anche un canale diverso a livello regolamentare poi del cimitero degli introiti che possono supportare anche la presenza costante di un dipendente, che sia poi comunale o meno, quello si vedrà. Comunque ne parlavo col sindaco, dobbiamo un po' rivedere anche quell'aspetto lì che è proprio del regolamento. Io così sono andato su, vado su quasi costantemente, non dico tutti i giorni, ma ogni due giorni, vedo che comunque i lavori sono stati fatti, qualcosa si potrebbe ancora fare, per esempio la parte nuova che ancora addirittura è, sembra un'area alberata perché è cresciuta a dismisura anche l'erba, ma il resto mi sa che poi sul discorso altro dei furti, sì, me l'hanno segnalati, sono stato poi il primo a denunciare ancora anni fa, proprio personalmente, e adesso come adesso io sono su, mi confronto quasi con tutti quelli che passano perché hanno necessità di chiedere un qualcosa, cioè può darsi che qualcuno, qualche concessionario di tomba o quantomeno chi gode della tomba in concessione così limitata, il campo comune, ma non è una cosa secondo me rilevante, ma ricapita in soggetto e poi viene diffuso in modo forse esponenziale da creare allarmismi. Io penso il problema che era insorto alcuni anni fa sia stato poi così debellato, nel senso che c'è stato anche sul giornale, ci sono stati dei controlli, addirittura mi ricordo ancora ci sono messe delle fototrappole tra virgolette a controllo dell'area alta, e niente, non ha dato risultati, nel senso che non si sono più verificati questi inconvenienti. Tutto qua. Comunque per il cimitero da parte mia la massima attenzione e disponibilità poi a risolvere questi casi. Vabbè, se non c'è altro che devo prendere la parola, pongo allora in votazione l'articolo punto 2, l'articolo 170 del decreto legislativo 267/2000, ovvero l'approvazione del documento unico di programmazione 2025-2027 da presentare al Consiglio Comunale. Voti favorevoli? Contrari? Astenuti? Prego, ascoltatori.
12 favorevoli, 0 contrari, 3 astenuti.
Grazie. Passiamo quindi al terzo punto dell'ordine del giorno, che l'articolo 11 B sia allegato. Prego. No. Passiamo quindi al terzo punto dell'ordine del giorno, l'articolo 11 B sia allegato 4/4 del decreto legislativo 118/2011. E successive modificazioni, l'approvazione dello schema di bilancio consolidato per l'anno 2023 e della relativa relazione sulla gestione consolidata comprensiva della nota integrativa. Lascio ancora la parola al vice sindaco assessore competente. Grazie.
Sì, siccome dicevamo prima, il DUP 2025-2027 è il primo documento di una serie di documenti propedeutici appunto al nuovo bilancio. Questo bilancio consolidato è l'ultimo documento relativo all'anno 2023. Il bilancio consolidato è il risultato complessivo della gestione dell'ente locale sommata alle partecipate non quotate del Comune. Se vi ricordate, ogni anno individuiamo tra tutte le partecipate del Comune un perimetro di consolidamento. Questa delibera l'abbiamo approvata il 19 dicembre del 2023, dove abbiamo individuato come perimetro di consolidamento quindi le partecipate che realmente partecipano a questo bilancio consolidato, e sono AIR, Trentino Riscossioni, Trentino Digitale, Consorzio dei Comuni e Asia. E è un adempimento che va fatto entro il 30 settembre, appunto come vi dicevo è l'ultimo del 23, in sostanza si prende il bilancio economico patrimoniale, non il bilancio finanziario del comune, quello che siamo abituati a vedere e quello che effettivamente ha la valenza comunale, quindi quello che approviamo nel bilancio di previsione, questo è quello economico patrimoniale, quindi prendiamo il bilancio del comune e degli enti strumentali rientranti appunto in questo perimetro di consolidamento e aggreghiamo voce per voce facendo riferimento ai singoli valori contabili rettificati, sommando tra di loro sia i componenti dello stato patrimoniale, quindi attivo, passivo e patrimonio netto, e del conto economico, ricavi, proventi, costi e oneri, per una quota proporzionale della quota parte di patrimonio netto di spettanza in virtù della partecipazione che il Comune detiene in queste società partecipate. Il risultato è composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, come un bilancio di una società, e presenta un risultato positivo pari a circa 184.000 euro. E appunto è l'ultimo adempimento e non, se vi sono domande sono a disposizione. Ma...
Grazie Sindaco.
Nessuna domanda e ci sarà il voto di astensione.
Prego, Consigliere Vigili.
A noi invece piace sempre la positività del bilancio, per cui quando siamo inattivi questo va dato merito, per cui daremo il voto a favore del...
Se altri non prendono la parola, pongo in votazione, salute, in votazione l'articolo 11 bis e allegato 4/4 del decreto legislativo 118/2011, approvazione dello schema di bilancio consolidato per l'anno 2023 e della relativa relazione sulla gestione consolidata comprensiva della nota integrativa. Voti favorevoli? Contrari? Astenuti?
Voti favorevoli 14, contrari 0, astenuti 1.
Grazie Consigliere Casetti. Passiamo quindi all'ultimo punto all'ordine del giorno, la variazione del bilancio di previsione 2024-26 e al DUP. Lascio sempre la parola all'assessore vice sindaco competente. Grazie.
Grazie. Allora, questa riguarda chiaramente la variazione, è la quinta variazione. Ricordo che la prima variazione del 12 marzo 2024, la seconda del 9 aprile 2024, poi abbiamo avuto una deliberazione di giunta del 14 giugno 2024 e poi appunto le ultime di luglio. Questa variazione è... Non vi sono particolari variazioni in parte corrente per quanto riguarda le entrate, diciamo che cubano circa 18.000 euro, quindi diciamo proprio poco. Sul fronte delle uscite invece abbiamo toccato numerosi capitoli sulla parte corrente. Ognuno di noi ha lavorato per cercare economie sui propri capitoli, per mettere a disposizione per altre nuove risorse che ci serviranno da qua alla fine dell'anno, più che altro legate ad eventi che appunto ci saranno entro il 31-12, come ad esempio Castagnando o per il Natale, ad esempio le luminarie. Altre risorse sono state movimentate per il personale, le utenze, l'acquisto di piante, fiori, la manutenzione e l'arredo urbano. Anche in parte straordinaria abbiamo seguito questo principio, quindi abbiamo applicato solo avanzo libero per 14.000 euro, questo in parte straordinaria. Sulle uscite in conto capitale sono state utilizzate risorse in vista della fine dell'anno per opere che avevano carattere meno urgente, per poter finanziare altre opere che effettivamente vogliamo realizzare entro la fine dell'anno. E queste risorse che abbiamo destinato ad opere più urgenti e che vorremmo appunto fare entro il 31-12 verranno sicuramente riallocate nel 2025. Bilancio, quindi nel bilancio 2025 che speriamo di portare in quest'aula quest'anno prima di Natale. Per quanto riguarda la parte straordinaria, vi segnalo lo spostamento su un capitolo delle isole ecologiche, più che altro abbiamo riclassificato un nuovo capitolo, quindi se vedete 200.000 euro spostati da una parte e riallocati nella stessa cifra dall'altra, è semplicemente perché abbiamo aggiustato un capitolo, la denominazione e il numero del conto. La novità invece che riguarda la parte straordinaria che abbiamo inserito non tanto per l'importo, perché si tratta soltanto di 14.000 euro, ma è il primo finanziamento per quanto riguarda il nuovo giardino della biodiversità. Trovate in questa variazione 14.000 euro per l'acquisto di piante e questa opera è per quest'opera che modifichiamo anche il DUP del 2024-2026, dove insegniamo ex novo per la prima volta l'opera all'interno del, appunto del documento di programmazione. Per il momento, appunto, vi ripeto, inseriamo soltanto 14.000 euro per l'acquisto di piante. Con l'occasione abbiamo comunque, se avete visto in grigio trovate, al di là della nuova opera che riguarda il giardino della biodiversità, abbiamo aggiornato tutti gli altri interventi. Grazie e sono a disposizione.
Grazie, Vice Sindaco. Prego, Consigliere Weber.
Allora, anche in questo caso domande non ce ne sono, non abbiamo trovato nessun motivo per essere contrari e non avendo noi partecipato non essendo noi in maggioranza, ci parlo al plurale perché anche gli altri due avrebbero fatto la stessa cosa, ci asteniamo.
Prego, Consigliere Mazzoni.
Noi la pensiamo in maniera un po' diversa, nel senso che dal nostro punto di vista non ci sono pregiudizi nei confronti dell'amministrazione e quando vengono fatte delle attività che vanno nella direzione di implementare delle attività per il sociale, per lo sportivo, per l'ambiente, ecco, da questo punto di vista, anche se noi siamo della minoranza, noi appoggeremo sempre le iniziative che vengono fatte dalla maggioranza, perché sono interventi che vengono fatti nell'interesse dei nostri cittadini per migliorare la qualità di vita dei nostri cittadini. Quindi quando voi farete interventi così, sappiate che troverete sempre il nostro appoggio, soprattutto se vengono fatti interventi a favore delle associazioni di Mezzo Lombardo in cui noi crediamo tanto. Ecco, quindi il nostro voto in questo caso invece sarà, come prima, sarà un voto favorevole.
Grazie Consigliere Mazzoni. Qualcun altro prende la parola? Allora poniamo in votazione l'ultimo punto dell'ordine del giorno, che era poi la valutazione del bilancio di previsione 2024-2026 e al DUP. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Votiamo anche, sì, prego.
14 favorevoli, 0 contrari, 1 astenuto.
Grazie consigliere. Votiamo ancora per l'immediata esecutività del provvedimento. Favorevoli, contrari, astenuti. Stessa votazione.
14 favorevoli, 0 contrari, 1 astenuto.
Grazie ancora. Ecco, il consiglio di oggi termina qui. Auguro a tutti una buona serata e arrivederci alla prossima tornata che non sappiamo ancora, non è stata definita. Grazie, buona serata.